se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e benvenuti. Questo è il Q&A mensile. Ebbene sì, è giunto il momento di sviscerare le tante interessanti domande, dando, si spera, delle interessanti risposte. E lo facciamo in questo episodio domenicale, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ed eccoci qua, buona domenica e bentornati su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e cercherò stamattina di rispondere, in modo spero pertinente e interessante, ad alcune belle domande che mi sono state poste. Partirei subito con la domanda di Yuri Giuliani, che mi chiede: possiamo trovare nelle intelligenze artificiali e nel deep learning una chiave per comprendere cosa sia quello che usualmente chiamiamo libero arbitrio? Cosa possiamo imparare dalle reti neurali e dalle IA, anche alla luce dei recenti esperimenti con Deep Blue o con il programma Chiron nel battere giocatori di scacchi esperti? Partiamo da un presupposto. Ciò che chiamiamo intelligenza artificiale è molto molto differente dal modo con cui noi pensiamo, per molti aspetti, però uno in particolare. Perché noi, ogni volta in cui pensiamo, laddove con pensare intendiamo il tentativo di risolvere un problema, di dare risposte a delle domande, noi siamo sempre colpiti da un elemento che un computer, un algoritmo, per quanto elaborato, non conosce: la coscienza di dover a un certo punto fermarsi. La coscienza di non essere eterni. Questo comporta un aspetto centrale del nostro modo di pensare. Quando noi affrontiamo un problema, qualunque problema, sappiamo che prima o poi, e non sappiamo quando, dovremo fermarci. Nella migliore delle ipotesi perché dovremo dormire, nutrirci, eccetera, eccetera, nella peggiore perché moriremo. E quando affrontiamo un problema che ha a che fare con il mondo, con l'universo, problemi veramente fondamentali, siamo consapevoli del fatto che probabilmente non potremo risolvere il problema, ma forse portare qualche contributo, perché prima o poi ci lasceremo le penne. Un computer questo non lo tiene presente, un computer non sa che prima o poi qualcuno lo spegnerà. Non ha la coscienza di doversi un giorno fermare, quindi quando affronta un problema, in una buona parte dei casi, poi ripeto, sto semplificando però per farci capire, quando affronta un problema il computer sa che la sua potenza di calcolo, o presuppone che la sua potenza di calcolo, gli permetterà di affrontare ogni possibile variabile, perché il computer non sa di dover morire, di dover essere spento, e non morirà mai neanche come noi conosciamo la morte. Mentre noi agiamo nei confronti di un problema in modo più probabilistico, cioè cerchiamo risposte laddove forse indoviniamo che possa celarsi la domanda, non presupponendo di poter scandagliare ogni possibilità di quel problema, ogni variabile. E questa è una differenza fondamentale che, per esempio, si è visto proprio analizzando la differenza fra la mente di uno scacchista e l'algoritmo scacchistico, che, anche quando batte un grande campione di scacchi, funziona in modo diverso. La creatività dell'intelligenza artificiale è radicalmente differente rispetto all'intelligenza umana. E forse prima di avere un'intelligenza artificiale vicina al cervello umano, al modo di pensare umano, dovremmo far morire un computer, non lo so. Da questo punto di vista il racconto di Asimov, L'uomo bicentenario, è fenomenale perché racconta proprio questo, racconta che il vero emergere dell'intelligenza, anche artificiale, si ha proprio in relazione alla finitezza e alla morte. C'è una sottodomanda che è stata posta invece da Emanuele Ambrosio che mi chiede: giochi a scacchi? Allora, io sì, sono un grande appassionato di scacchi, purtroppo negli ultimi anni ho avuto scarse occasioni di giocare a scacchi, se non in qualche occasione sporadica, però durante l'università ho studiato scacchi, ho fatto una scuola di scacchi, ed è un gioco che amo moltissimo. E per un lungo periodo, soprattutto durante l'università, mi sono veramente drogato di scacchi online, era una cosa, partecipavo ad alcuni server pubblici e ci passavo veramente tanto tempo, perché io ho tanto amore per gli scacchi. Quindi grazie ad Emanuele e Yuri per la domanda. Prima di passare alla prossima domanda, vorrei anche spiegare qualcosa a chi magari si sta chiedendo: ma come faccio a farmi rispondere pubblicamente da Rick Dufer in un Daily Cogito? Beh, le persone che mi hanno posto queste domande che sto affrontando sono mecenati, cioè persone che attraverso il programma Patreon mi sostengono economicamente con un abbonamento dai $2 in su ogni mese. Senza il Patreon io non potrei mantenere liberi e accessibili a tutti gratuitamente i miei contenuti, e soprattutto non potrei mai produrne così tanti. Quindi è un ottimo modo per sostenermi economicamente in cambio di bellissimi servigi. Per esempio, ogni mese si può partecipare ad un question and answer a cui io poi rispondo pubblicamente in un video o in un podcast con l'adesione al livello 2 del Patreon. Quindi da $5 in su al mese si ha accesso a questo e altri bei servigi, fra cui anche l'accesso al gruppo WhatsApp dei miei mecenati, che è veramente una chat meravigliosa. Quindi pensateci, se volete sostenermi economicamente è una bella cosa. Sotto c'è il link, leggete bene perché i servigi sono davvero davvero bellissimi, e poi nei prossimi giorni ve ne racconto altri. C'è un'altra domanda di Emanuele Ambrosio che mi ha chiesto: hai mai approfondito il pensiero di Carl Otto Apple? Se sì, cosa ne pensi? Allora, Apple è un filosofo che io non ho mai citato nei miei podcast, nei miei video, semplicemente perché non ho mai parlato tanto di semiotica e linguistica. Prima o poi lo farò. Apple è un autore che ho approfondito durante l'università e devo dire che la sua visione della semiotica, contrapposta a quella di Wittgenstein e Peirce soprattutto, mi è sempre piaciuta molto. Perché? Perché a differenza di Wittgenstein e Peirce in particolare, Charles Sanders Peirce, Apple è convinto che il soggetto, cioè colui che rielabora l'esperienza e i discorsi del mondo, possiede comunque delle strutture a priori, mentre Peirce è convinto che il soggetto è costituito dal discorso che lo circonda, e qui Weza insomma potrebbe raccontare molto di più a riguardo. Apple invece è convinto che certo il soggetto è un ente che rielabora continuamente ciò che lo circonda, però soprattutto è intriso di categorie a priori che gli permettono di produrre e rielaborare quel discorso. Senza quelle categorie, secondo Apple, il soggetto sarebbe insignificante, sarebbe disperso nel mondo. E quindi Apple è, secondo me, interessante perché nel discorso semiotico contemporaneo ha cercato di aggiungere quel tocco di kantismo che secondo me ci sta bene. È un bell'autore, me l'hai fatto tornare in mente, l'ho studiato tempo fa, però sarebbe bello parlarne in maniera più approfondita. Quindi grazie per la domanda. Poi c'è Matteo Bruni che mi chiede: quando raccontavi di come gestisci il tuo tempo, spiegavi di come tu preferisca allocarti tutte le mezz'ore della settimana. Potresti spiegare che strumenti usi nel dettaglio? Planet cartaceo, app del cell? Sì, ho un'applicazione, l'applicazione calendario, molto semplicemente quella di Google, in cui metto eventi e promemoria e tutto quanto. E mi affianco al calendario l'applicazione di Trello, che utilizzo per la pianificazione dei lavori. Quindi Trello e Google Calendar. Dopodiché continua la domanda: e in che momento della settimana pianifichi la pianificazione? Tutto in una botta, un po' per volta? No, è un po' per volta. Io di solito nel weekend mi do una scorsa a tutto ciò che mi aspetta durante la settimana successiva e vado a colmare i buchi laddove ci sono dei buchi. Ci sono momenti in cui non riesci ad essere fedele al calendario? Ti imponi di seguire il programma alla lettera? No, beh no, io spesso mi capita di doverlo modificare il calendario. Mi impongo soltanto di modificarlo a distanza di un paio di giorni, a meno che non ci siano imprevisti particolari. Quando capisco che magari un lavoro mi sta prendendo più tempo rispetto al necessario, al previsto, cerco di ripianificare di qui a 2 giorni, non di qui a domani o nella stessa giornata. Quindi cerco di rispettare il calendario dei 2 giorni successivi che mi sono pianificato. Questo è un po' il discorso che cerco di fare. Davide poi mi fa anche un'altra domanda. Mi chiede: cosa ne pensi di John Williams, autore di Augustus e Stoner? Allora, io di Williams ho letto solo Stoner e sono sincero, è un romanzo che mi ha lasciato molto poco. Come dire, è interessante il tentativo di raccontare in modo quasi scarno, mi verrebbe da dire, la vita di una persona normale. D'altra parte, io essendo tanto tanto innamorato della letteratura contemporanea anglosassone, soprattutto statunitense, io sono appassionato di Don DeLillo, sono appassionato di quindi Cosmopolis, Underworld, sono appassionato di tanti altri autori che, pur raccontando la normalità, però hanno sempre comunque capito che il racconto deve raccontare qualcosa. Ecco, secondo me Stoner non racconta, cioè non so quanto ci sia di narrato. È come la cronaca di una vita che ha la sola normalità. E non c'è nulla di male nel leggere e nel raccontare la normalità, ci mancherebbe. Però a me non ha lasciato nulla, tutto lì. Quindi non sono, mentre Augustus non l'ho letto, quindi non ti so dire. Sicuramente è un'ottima penna, ecco, quello sì, è molto piacevole da leggere. Poi c'è la domanda di Sergio Iaccino che mi chiede: una cosa che mi sono sempre chiesto arrivando tardi sul canale è perché odi Lars von Trier. Allora, io mi sono sentito insultato visivamente da alcuni film di von Trier, soprattutto da Antichrist. Cos'è che posso dire? Allora, sì, io ho sentito Antichrist come una violenza nei miei confronti, ma una violenza non di quelle belle, cioè come se ci fosse la violenza bella, non una violenza che mi porta a riflettere, mi porta a rivedere le mie posizioni sul mondo, no, semplicemente una violenza visiva, come se il regista avesse voluto infliggermi una tortura che non sentivo di meritare, una tortura superflua. In quel momento io ho deciso che Lars von Trier era il cattivo della situazione. Prima però ho visto altro, cioè questa sensazione di violenza si è aggiunta ad alcuni video, ad alcuni, scusatemi, film come Melancolia che io ho visto e che sinceramente ho trovato di nuovo inutilmente violenti in alcuni, sotto alcuni aspetti, diversamente rispetto ad Antichrist, e che però secondo me non raccontavano nulla di particolarmente interessante. C'è solo un'eccezione nella produzione di von Trier, di quella che ho visto quasi tutto e mi mancano gli ultimi due, ed è Dogville. Dogville è il film di von Trier che ho visto e che ho ritenuto più interessante. Mi manca The House That Jack Built, ho visto solo un pezzo di Nymphomaniac perché l'ho iniziato e poi ho detto non ce la faccio ad andare avanti perché lo trovavo proprio di nuovo superfluo. Ecco, io odio Lars von Trier perché detesto la violenza gratuita di un artista, di un autore, e il superfluo, cioè il superfluo, proprio quello che non è necessario raccontare. E io in Lars von Trier trovo il trionfo di questi due elementi: trovo che sia superfluo e ripetitivo quello che racconta e trovo che sia inutilmente e gratuitamente violento in alcune sue manifestazioni. Perciò von Trier è il cattivo della situazione. Fra tutti i registi che non sopporto, lui è proprio quello in fondo, anzi in cima alla lista. E un giorno io ho fatto questa profezia perché ho sognato di scontrarmi con Lars von Trier a mani nude, armati soltanto del nostro odio reciproco, in una pianura desolata vicino a Ulaanbaatar. Questo è quello che io penso di Lars von Trier. Poi so che ci sono molti amanti di von Trier, la mia è una visione completamente soggettiva, vi dico, capisco poi perché alcuni lo amano, però non condivido nulla della sua poetica né della sua estetica, non riesco proprio a sopportarlo. Il secondo in lista, per motivi totalmente diversi, è Terrence Malick. Un giorno vi parlerò del perché detesto Terrence Malick. Vediamo un po', cioè l'ultima domanda è di Deborah Cassata, la quale mi chiede: domanda in attesa della Shakespeare Week su Daily Cogito. Ah, colgo l'occasione di dire due cose. In primo luogo, ricordatevi che la settimana prossima, cioè da domani lunedì, c'è la Spinoza Week qui su Daily Cogito, quindi un'intera settimana dedicata a Baruch de Spinoza. Non vedo l'ora, non perdetelo, mi raccomando. E poi questa sera, domenica 15 settembre, ci sarà una live sul mio canale YouTube Rick Dufer. In diretta streaming svelerò pubblicamente per la prima volta la copertina del mio nuovo libro Spinoza e Popcorn. Non mancate, sarà un'oretta e mezza di chiacchiere in cui vi racconto il libro, ve ne parlo, vi mostro alcune cose e sarà aperto il preordine del libro, quindi mi raccomando, non mancate. Quindi torniamo alla domanda di Deborah. Quale delle opere di Shakespeare ti ha colpito maggiormente? Shakespeare ha influenzato il tuo modo di percepire la mente umana? È, secondo me, uno di quei grandi autori che spingono a guardare sia il mondo che le altre persone con occhi diversi, per cui mi viene quasi istintivo pensare che possa modificare il punto di vista di ogni suo lettore. Allora, l'opera di Shakespeare che mi ha colpito maggiormente... è molto difficile rispondere, però ti direi che è il Coriolano, che è anche quella che ho scoperto più recentemente. Perché? Perché io ho letto Shakespeare, come poi vi racconterò nella settimana dedicata, ho letto tutto di Shakespeare, quasi tutte le tragedie, durante le superiori, durante il liceo. Però ho mancato alcune, fra cui il Coriolano e il Macbeth, che poi ho recuperato durante l'università. E devo dire che il Coriolano, che ho recuperato quest'anno, mea culpa, è un'opera straordinaria. Cioè un'opera di un'attualità, di una profondità e di un acume che mi hanno lasciato basito. È sicuramente, fra quelle di Shakespeare, l'opera più attuale, se guardiamo proprio dal punto di vista politico. E mi ha colpito profondamente, veramente. Poi vi consiglio anche di guardare un film che è una rielaborazione moderna, contemporanea del Coriolano, che è appunto Coriolanus, con un grande Ralph Fiennes. L'ho sempre chiamato Fiennes, ma ho scoperto di recente che si chiama Fiennes, probabilmente perché il cognome è di origini del Galles, perché altrimenti è una pronuncia che non si spiega. Comunque guardatelo perché è un film bellissimo, lo trovate su Amazon Prime Video. E se Shakespeare ha influenzato il mio modo di percepire la mente umana? Assolutamente sì. E mi viene in mente proprio l'Amleto. L'Amleto è un testo che quando lessi cambiò radicalmente l'idea che io ho della soggettività, del concetto di soggettività, perché questa idea che Amleto agisca all'interno della corte di Danimarca sulla base di quella che potrebbe essere un'allucinazione, che potrebbe essere assolutamente una visione onirica, lisergica, mi ha colpito moltissimo. E mi colpì ancora di più quando poi lessi Timore e Tremore di Kierkegaard, in cui Kierkegaard parla della vicenda di Abramo, il quale agisce cercando di uccidere il suo unigenito, il suo figlio, suo unico figlio, sulla base di quella che poteva essere una voce interiore dettata da follia, cioè la voce di Dio che gli ordina di uccidere Isacco. Ecco, queste due opere, che io ho letto a brevissima distanza l'una dall'altra, mi hanno fatto capire che molto spesso noi agiamo sulla base di una voce interiore che non riusciamo a mostrare agli altri. E quel nostro agire non è dettato da etica, non è dettato dalla domanda cosa è giusto per gli altri fare, ma è dettato da un'idea di giustizia assolutamente indimostrabile che teniamo dentro di noi. Quindi ha modificato radicalmente il mio modo di pensare. E sicuramente ne parleremo moltissimo durante la settimana tematica a lui dedicata. Ecco, direi che è tutto per oggi. Io ho risposto alle domande che mi sono state fatte. Appunto, se volete partecipare al Q&A di ottobre, Patreon è il modo giusto, e se vorrete aderire alla comunità di mecenati, sono certo che non ve ne pentirete, perché è veramente, veramente una bella cosa. Soprattutto, scusatemi, il gruppo WhatsApp che è un posto meraviglioso. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica, noi ci risentiamo domani con la prima puntata della Spinoza Week, e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.